Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. La proclamazione nella liturgia del libro dell'Apocalisse ravvivi e ravviva la nostra speranza, quella viva, quella speranza che fa cadere tutte le altre speranze che non sono nel Signore. Chiediamo quindi al Signore di purificarci attraverso questa spogliazione delle speranzine, no, che a volte coronano le nostre giornate e ci portano a tanta amarezza e delusione. Per questo chiediamo al Signore la sua misericordia.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni, capitolo 14, versetti 6-13. E vidi un altro angelo che, volando nell'alto del cielo, recava un Vangelo eterno da annunciare agli abitanti della terra e ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Egli diceva a gran voce: temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo e la terra, il mare e le sorgenti delle acque. E un altro angelo, il secondo, lo seguì, dicendo: è caduta Babilonia la grande, quella che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino della sua sfrenata prostituzione. E un altro angelo, il terzo, mi seguì dicendo a gran voce: chiunque adora la bestia e la sua statua e ne riceve il marchio sulla fronte o sulla mano, anche egli berrà il vino dell'ira di Dio, che è versato puro nella coppa della sua ira, e sarà torturato con fuoco e zolfo al cospetto degli angeli santi e dell'agnello. Il fumo del loro tormento salirà per i secoli dei secoli, e non avranno riposo né giorno né notte quanti adorano la bestia e la sua statua, e chiunque riceve il marchio del suo nome. Qui sta la perseveranza dei santi, che custodiscono i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. E udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, d'ora in poi, beati i morti che muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi riposeranno dalle loro fatiche, perché le loro opere li seguono. Parola di Dio.
A me ha colpito perché questo grido del secondo angelo, quando dice è caduta Babilonia la grande, quindi c'è questa visione, cioè, vede come se fosse già avvenuto questo evento della sconfitta di Babilonia e lo vede in anticipo, squarciando i cieli. E questa espressione è caduta Babilonia è ripresa da Isaia 21, il capitolo della sentinella quanto resta della notte, e anche lì dice capitolo 21 versetto 9: essi esclamano e dicono è caduta Babilonia, o popolo mio, calpestato e trebbiato come un'aia, quanto udito dal Signore degli eserciti, Dio di Israele, a voi l'ho annunciato. Cioè il profeta Isaia vede la caduta di Babilonia quando ancora non è caduta, quando il popolo giace nell'oppressione, cioè vede il giudizio di Dio nella storia quando la storia è ancora una storia di sofferenza e di oppressione, quando ancora c'è la notte. Infatti poi continua sentinella quanto resta della notte, e mi sembrava che qui fosse lo stesso, in questo sguardo che squarcia i cieli, e che e anche il senso è lo stesso, è un senso di consolazione quando si vive nell'oppressione, nella tribolazione, Infatti poi viene ripreso il verbo, dice al versetto 13, e si riposeranno delle loro fatiche. E invece prima aveva detto al versetto 11, dice che non avranno riposo giorno e notte. È lo stesso verbo che c'è in Matteo 11, 27, 28. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo.
Ma anch'io questo secondo grido dell'angelo mi ha molto colpito. Sono molto d'accordo di ciò che è stato detto adesso. E, sì, Isaia 21,9 c'è una citazione proprio letterale del profeta, ma mi sembrava che qui ci fosse qualcosa di più. Ecco, Giovanni cerca di dire alle sue chiese e a noi la precarietà dell'avversario, la precarietà del nemico è caduta la grande Babilonia, è caduta appunto. Naturalmente è già un passato, anche se non è ancora caduta, diciamo. Mi sembrava che proprio la scrittura fa questa cosa, anticipa la convinzione e mette al passato ciò che inevitabilmente accadrà, sappiamo. Quindi ci avverte di non fidarci del potere della bestia, del potere di altre realtà, perché la loro fine è già segnata. Cioè, è una grande consolazione, un grande atto di fede, ecco, avverrà proprio così. E, sì, anche io. Il versetto 13 c'è una bella esortazione con una beatitudine che viene da una voce dal cielo. Beati i morti che muoiono nel Signore fin da ora, dice la versione giusta. Giusta, un'altra versione comunque, e parla, mi sembrava così, del tempo intermedio tra la morte e il giudizio, e finché la beatitudine non solo prende il posto della fatica, ecco, ma ciò che ognuno ha compiuto nel Signore non va perduto, perché sopravvive, e nel giudizio è un titolo a suo favore. Paolo dice: sia che io muoia, sia che io viva, sono del Signore.
Anch'io ho visto in questi versetti un'esortazione alla conversione. E il versetto 11 si contrappone, certo, al capitolo 8, a proposito delle preghiere dei santi che salgono come profumo al Signore. E quindi appunto c'è ancora l'invito alla conversione in questa contrapposizione così profonda.
A me in questi giorni ha colpito seguire il filo dei capitoli che, in cui ritorna il tema di questo marchio che si riceve che ricevono tutti, sembra, tutti quanti, tutti gli uomini, il marchio della bestia. Poi abbiamo visto che c'è invece un resto, 144.000, che invece recano scritto sulla fronte il nome dell'agnello e del padre suo, e sembrano quelli che Dio si riserva per sé. E poi oggi vediamo di nuovo il giudizio su chi ha il marchio della bestia, però prima c'è l'angelo che in mezzo al cielo rivolge un invito a tutti a temere Dio e a dargli gloria. Quindi non è una predestinazione, ma c'è sempre una possibilità di... Anzi, un invito, più che una possibilità, un invito, un imperativo a temere Dio, a dargli gloria, solo a Lui. E poi un'altra cosa un altro filo che ho seguito è l'immagine della coppa dice, Babilonia ha abbeverato tutte le genti col vino del furore della sua fornicazione e chi è giudicato berrà il vino dell'ira di Dio. L'immagine della coppa è presa da Geremia 25, anche da Geremia, dove c'è dal versetto 14 e prendi, no, 15, così mi disse il Signore Dio di Israele, prendi dalla mano questa coppa di vino della mia ira e falla bere a tutte le nazioni alle quali ti invio, perché ne bevano, ne restino inebriate ed escano di senno dinanzi alla spada che manderò in mezzo a loro. Prima è giudicata Gerusalemme e Giuda, poi il faraone re d'Egitto, poi la gente d'ogni razza, tutti i re, Uz, Gaza, Ascalon, Ecron, Moab, gli Ammoniti, Tiro, Zimri, il re di Media, e poi alla fine dice Sesac verrà dopo di essi, Sesac e Babilonia. Quindi mi fa pensare che quando arriviamo al giudizio di Babilonia si è compiuto il giudizio su tutte le nazioni.
A me colpisce che si parli di un Vangelo eterno. Eterno penso nel senso che la realtà è sempre stata questa, e però deve essere annunciato perché deve essere annunciato. E il fatto che si tratti di un Vangelo, cioè di una buona notizia, pensavo che non per tutti è una buona notizia, però questo angelo in mezzo al cielo lo annuncia a tutti. E pensavo che, almeno sicuramente per noi, questo del giudizio che viene deve essere una buona notizia.
Volevo sottolineare questa perseveranza del versetto 12 che mi ha colpito, che avevo già notato nel capitolo 13 alla fine del versetto 10, e mi pare che il fatto che questo termine sia usato dopo che l'angelo ha decretato questo giudizio terribile su chi segue la bestia e la sua statua, chi l'adora, e conferma quello che è già stato detto della forza di consolazione che c'è in questi testi. Già al capitolo 13 che ho appena citato, al versetto 10, ci si chiedeva, ma insomma, chi deve andare in prigionia va in prigionia. Dov'è la buona notizia? No, la perseveranza e la fede concede di vedere oltre questo giudizio, oltre questa persecuzione, ed è una, la parola mi sembra chiave di questo, anche proprio di questo momento dell'anno liturgico, come avevamo visto anche alla fine del Vangelo di domenica, con la vostra perseveranza salverete la vostra vita.
Anche a me aveva colpito il fatto che non si parla del libro, ma si dice un Vangelo eterno, no? Quindi una buona notizia. E quindi mi chiedevo cos'è questa buona notizia. È una notizia che, sì, come diceva anche la Sara, è per tutti. E per tutti solamente viene chiesto di temere Dio, dargli gloria e adorarlo, e quindi di scampare a questa terribile sorte che invece è per coloro che seguono la bestia. Ed è anche un Vangelo perché è appunto una buona notizia, perché anche a me colpisce il fatto che nell'Apocalisse continuamente viene data questa consolazione a chi è nella prova, nel buio, nella notte, e che è quella che chi persevera poi avrà questo riposo.
Dunque, volevo solo fermarmi sul versetto 6, quando parla dell'Evangelo eterno. Credo che voi sappiate tutti che su questa espressione sono nate tante eresie, tante forme anche di gnosticismo cristiano, che l'eresia che ritorna continuamente. Ecco. Cioè il fatto di che qualcuno pensi che ci sia un Vangelo eterno, a differenza di dei Vangeli che sono divini umani, ecco, scritti dall'uomo, ispirati da Dio. Invece qui un angelo, ecco, parla, invece un Vangelo, annuncia un Vangelo eterno, che poi detto, dopo troviamo la sua proclamazione, è molto semplice, temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del giudizio. Questo è l'annuncio eterno, no? Che risuona l'eternità. Invece qualcuno ha pensato che oltre ai nostri i Vangeli e le scritture ci fosse un Vangelo nascosto, qualcosa che ancora deve accadere, e che hanno chiamato appunto Vangelo eterno. Questo è gnosticismo nella sua forma cristiana più classica, diciamo così. E Gioacchino da Fiore nel suo commento all'Apocalisse rasenta lui stesso l'eresia, no? Di un gnosticismo, cioè una forma di conoscenza che sarebbe al di là dei Vangeli, dei quattro Vangeli che noi conosciamo. Quindi si chiama Vangelo eterno. Ecco, allora, attenzione, perché questo in fondo ritorna in tanti modi anche oggi. Le scritture sono fatte conoscere, vedere nel loro aspetto, diciamo, umano. E si insiste molto, se oggi c'è una tendenza, una caratteristica, mentre in altri tempi, no, la tendenza era quella di spiritualizzare le scritture, di vederle nel loro aspetto di ispirazione pura, oggi si proclama l'equilibrio, dice la parola di Dio è parola divina umana, è una parola incarnata nel linguaggio umano, però si insiste più sul fatto che il linguaggio umano sì che è semplicità. Allora, questo provoca la reazione opposta, cioè il Vangelo eterno, qualcosa, e quindi forme di conoscenza, anche forme di approccio al divino diverse da quelle della parola dei quattro Vangeli. Questa è una ricorrenza. E dicevo, citavo Gioacchino da Fiore perché è uno di quelli che più ha sviluppato questa, nell'antichità, ha sviluppato questa tendenza di visione delle cose. Allora, viene proprio da citare il brano di Paolo delle lettere ai Galati, Galati 1,18, se anche noi stessi o un angelo del cielo vi predicasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo predicato noi, sia anatema. Questo è chiarissimo allora, per evitare qualunque tipo di deviazione in questo pensiero. Poi l'altra cosa che volevo sottolineare questa mattina è la pazienza. Abbiamo sentito proprio domenica scorsa il brano di Luca che ci diceva che con la pazienza salveremo le nostre vite, le nostre anime. E qui dice, qui vi è la pazienza dei santi. Cosa significa che qui vi è la pazienza dei santi? Beh, significa tante cose, però io partirei proprio dal fatto di questa rivelazione che gli angeli ci fanno e che collocano in questo luogo la pazienza dei santi, cioè nel fatto che i santi vivono della pazienza di chi sa che è già caduta e non ancora, perché tutta l'Apocalisse si gioca semplicemente, continuamente, su quell'assunto di dogma della Chiesa, il già e non ancora. L'Apocalisse è un libro del tempo e nel tempo, però nel tempo visto come già e non ancora. Queste cose sono già accadute e devono ancora accadere. E questo è qui il luogo della pazienza, è il luogo anche della speranza gioiosa del cristiano che sa che Babilonia è già caduta. E il regno di Dio, domenica prossima celebreremo il regno di Dio. Dov'è il regno di Dio? Dov'è il regno del Signore? Sembra che qui sta la pazienza dei santi, qui. Cioè proprio il luogo, noi potremmo dire il luogo teologico, ma è già un'espressione troppo complessa, no? Ma è proprio dire qui sta la pazienza dei santi e sta la nostra pazienza, ecco, no? Sapere appunto queste, sentirci proclamare queste, questo Vangelo e questo Vangelo eterno.
Per la Chiesa, perché non venga mai meno alla propria vocazione di annunciare a tutti gli abitanti della terra il Vangelo di Gesù, morto e risorto per noi, per amore del mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
E per coloro che sono tentati di seguire vie di male, il sangue dell'agnello tutti converta e tutti redima. Preghiamo.
Ascoltaci.
Oggi la Chiesa fa memoria di Sant'Alberto. Per sua intercessione preghiamo per tutto l'ordine dei Domenicani, per chi fa, per chi insegna teologia, perché il Vangelo sia sempre la vera, la luce ai loro passi, alle loro parole. Preghiamo. Preghiamo per l'Ucraina, perché i segnali che sembra che indichino vie di pacificazione siano confermati e portino presto alla fine di tante lacrime e devastazioni. Preghiamo. E per tutti noi, perché si rafforzi nelle nostre labbra, sia più chiara, più sentita la preghiera per il ritorno presto del Signore Gesù, che asciughi ogni lacrima e conceda riposo a chi lo segue con perseveranza. Vieni, Signore Gesù. Preghiamo.
Preghiamo per il viaggio che sta facendo Giovanni Paolo insieme a Pino e a Enrica, e in particolare per porti grandi grazie per la sua vita, e poi per Giovanni, per tutti gli incontri che deve fare e che farà, insomma, di amicizia ma anche di impegno e di proseguimento del nostro sforzo nel rapporto con il popolo ebraico e anche con gli israeliani. Preghiamo.
Chiedo una preghiera per una mia zia che da qualche mese vive in una casa di riposo, che oggi ricorda il suo unico figlio morto anni fa. Si chiamava Roberto. Preghiamo.
Per noi, per la nostra perseveranza, perché il Signore ci conceda di perseverare sino alla fine. Preghiamo.
Preghiamo ancora per questo nucleo, in questi giorni in cui abbiamo la Franco con noi e anche i nostri superiori di Montesole, perché siano giorni di grazia. Preghiamo.
Rinnoviamo ancora la preghiera della colletta di questa settimana. Chiediamo al Signore di essere sempre lieti nel suo servizio, di essere sempre lieti nella sua pazienza. Preghiamo. Ascolto, Padre, le nostre suppliche ed esaudiscici per Cristo nostro Signore.
Amen.